robotica, sigla di Scanner. Chiudiamo questo lunedì di diretta. Francesco Benvenuti, Niccolò Ceccarini e Giulio Robodini collegato con noi. Ciao Giulio.
Ciao Giulio.
Soprattutto buonasera.
Bando alle ciance, visto che sono già le 19.34. Abbiamo ricordato in precedenza che insomma abbiamo finalmente orari, abbiamo finalmente i calendari. E quindi possiamo iniziare.
Quindi si può andare via.
Si può andare
intanto
via.
Non si ricomincerà mai, per cui è finito tutto, caro Giulio.
Siamo sicuri? C'è il via libera totale?
Siamo ovviamente. Allora, sub iudice resta soprattutto la Coppa Italia, visto che per giocare il 12 si deve attendere un nuovo DPCM che dia il via libera per giocare prima del 14. Però ecco, se non altro sappiamo che si comincia sabato 20 giugno, 19.30 a Torino-Parma, 21.45 Hellas-Cagliari, domenica 21, 19.30 Atalanta-Sassuolo, 21.45 Inter-Samp, Atalanta-Sassuolo-Inter-Samp domenica, con il grande tema che permane, Giulio, ed è quello della quarantena. Oggi è tornata a parlarne anche Gravina, dicendo che c'è la speranza a una settimana dall'inizio della Coppa Italia di ridiscutere della quarantena con il governo. Certo è che ad oggi è un bel problema.
Sì, è un problema perché non sappiamo chi debba decidere. Perché anche nelle notizie che precedevano Scanner si faceva riferimento al comitato tecnico-scientifico e poi dice ma la decisione è politica. Ora bisogna vedere come questo rimpallo si debba risolvere. Io sono persuaso che la decisione debba essere politica, debba essere della federazione e che il comitato tecnico scientifico debba anche andare incontro, come dire, a delle regole di buonsenso. Se astrattamente un caso di positività dovesse portare in quarantena, quante volte abbiamo detto, ragazzi, in questi mesi non ne possiamo più neanche noi, tutta una squadra, è inutile cominciare, insomma.
Però da oggi abbiamo un motivo in più per parlare, nel caso in cui si interrompesse tutto: l'algoritmo. È importante anche quello, perché poi ogni giorno c'è qualcosa di nuovo. L'algoritmo, perché anche su questo, se apriti cielo, si è diviso il mondo, no?
E si è diviso il mondo. Devo dire, sono contrario alle logiche private dei club quando si debba guardare alla ripresa del campionato e alla ripresa del movimento, anche, come abbiamo detto tante volte, sotto il profilo commerciale, no? Lì era necessario che tutti andassero dalla stessa parte. Però da presidente, da allenatore, con una classifica, come dire, cristallizzata e poi modificata da un algoritmo, sia per quello che riguarda eventuali qualificazioni alle coppe europee, sia per quello che potrebbe riguardare anche una retrocessione, cioè finire un punto avanti e poi retrocedere o comunque scalare due posizioni indietro e perdere la qualificazione ad una coppa, sicuramente può far girare le scatole. È vero che si deve tenere presente la possibilità che non tutte le squadre, in caso di interruzione del campionato, arrivino ad aver giocato le stesse partite, ma sulla introduzione dei criteri per cui questo cervellone dovrebbe poi stilare la classifica, è qui che probabilmente si potrebbe aprire il dibattito, e quando si apre il dibattito poi sappiamo bene che è difficile finirlo e che quindi è necessario ipotizzare un provvedimento d'imperio. Valgono le partite in trasferta e in casa, e a che fine valgono, visto che si gioca in stadi vuoti? Apro la parentesi, vediamo che piano piano sta già cominciando a pensare,
sì,
a riportare
di far rientrare, sì,
la gente allo stadio, ma non sarà sicuramente per la fine di questo campionato. Perché, come dire, allora non introdurre un coefficiente di difficoltà delle, delle gare che, come dire, condizionano tanti, tanti altri algoritmi, penso anche a quelli delle scommesse, le quote, no? E quindi è tutto davvero molto opinabile, però sembra che la federazione voglia avere la soluzione C dopo quella dei playoff, dei playout, però speriamo davvero, se superiamo l'impasse della quarantena, la soluzione B e C, a meno che non accadano cataclismi, si dovrebbero scongiurare.
Sì, penso anch'io.
Tra poco ne parliamo approfonditamente anche con un ospite, però prima, Giulio, affrontiamo l'ultimo tema generale, poi entriamo anche più nel dettaglio sulla situazione dei calciatori. Sul calcio in chiaro se ne sono dette, scritte, sentite, bisbigliate di tutti i colori, si sono fatti esempi giusti, esempi sbagliati, si è citato un po' a caso l'esempio tedesco che era per due sole giornate, in Inghilterra si trasmette solo 6 partite. Ecco, a tuo avviso come va a finire questa battaglia, perché credo sia questo il termine?
Io credo che non cambi niente.
Ecco.
Non so se si potrà arrivare a una qualche concessione o forse una diretta gol differita alla fine delle partite, ma questo, come dire, è il mio pensiero. Io capisco anche chi tira fuori 1 miliardo di euro e che fa fatica, ecco, visto tutte le difficoltà anche di chi si è aggiudicato i diritti a causa di questa pandemia. Ora non vedo perché francamente debba cambiare in maniera così radicale e quindi si debba passare al calcio in chiaro, posto che sarà un calcio davvero molto diverso, ecco.
A proposito di questo, visto che i primi attori sono poi i calciatori, noi salutiamo con piacere il vicepresidente dell'AIC, Umberto Calcagno. Ciao Umberto, ben ritrovato.
Ciao Umberto.
Ciao, buonasera. Buonasera a tutti.
Buonasera Umberto, grazie di essere intervenuto. Questi sono giorni caldissimi per l'Associazione Italiana Calciatori e quindi anche per te, perché qui si fissano i calendari, si pensa a giocare, però bisogna ancora determinare le regole che poi legheranno i rapporti contrattuali tra i calciatori in scadenza con i club e il periodo che sarà occupato anche per la prosecuzione del campionato. Sicuramente lo slittamento sarà al 31 di agosto. A volte a me sembra che, come dire, manchi un pochino di buonsenso, ma non da parte vostra, da parte dei club. E volevo sapere qual è la vostra posizione rispetto a questo tema.
Ma la nostra posizione è quella che abbiamo anche ribadito in questi giorni e si rifà anche alle raccomandazioni della FIFA. Non credo che il nostro sistema possa entrare nel merito di rapporti privatistici di lavoro e quindi dovremo stare molto attenti perché non so quale indicazione al momento la federazione poi ci darà anche in vista del Consiglio federale dell'8, ci fosse la voglia di fare una cornice, cioè di dettare una cornice contrattuale per il prosieguo della stagione sportiva. Quindi a mio modo di vedere è ben chiaro quello che ci ha scritto la FIFA più volte, che un conto è essere autorizzati, come già abbiamo fatto, ad allungare la stagione sportiva, cosa ben diversa è invece il tesseramento, che le nostre NOIF, le norme organizzative interne federali per i professionisti, legano al contratto, e quindi il tesseramento è una conseguenza del contratto e non viceversa, e quindi partendo da questi presupposti, pur sapendo che se riuscissimo a trovare una quadra sarebbe più semplice per tutti, ma ho fondato timore che dovremmo immaginare che ci sarà una contrattazione dei singoli rispetto alle nostre raccomandazioni.
Senti, con tutti i rischi che questo comporta. Umberto, quando tu ti riferisci ad una cornice, a cosa ti riferisci esattamente? Lo facciamo anche per meglio far comprendere a chi ci ascolta di quale potrebbe essere uno strumento e da chi debba provenire.
Ma allora, la federazione, così come ha fatto la FIFA, potrebbe dettare delle linee guida, si potrebbe immaginare un protocollo d'intesa, non credo ci si possa spingere oltre. Io ad esempio penso ai calciatori in scadenza di contratto e che non hanno già un impegno, quindi un contratto preliminare per la stagione sportiva prossima, o non hanno un prestito e quindi un contratto che al primo di luglio avrebbe vigenza con un'altra società. Allora, questi calciatori in scadenza di contratto, come ben sapete, non possono impegnarsi se non a far data dal primo di settembre. Quindi il calciatore in scadenza che oggi venisse contattato o firmasse un preliminare, se già non l'ha fatto, avrebbe una vigenza contrattuale differente.
Certo,
questo comporta ovviamente che, almeno il nostro modo di vedere, il buon senso direbbe di predeterminare o dare una linea guida che il prolungamento del contratto dovrebbe essere quantomeno alle stesse condizioni con le quali si è giocato fino ad oggi, quindi agli stessi importi mensili lordi che, ripeto, metterebbero al riparo da una situazione che oggettivamente il mancato accordo impedirebbe anche al calciatore di potersi ritesserare subito e quindi di poter anche avere un nuovo contratto a far data dal primo di luglio. Cosa differente rispetto, ripeto, a chi ha già firmato preliminari in epoca precedente al prolungamento della stagione sportiva o chi rientra da prestiti presso altre società.
Ecco, Umberto, volevo collegarmi a questo chiedendoti i famosi prestiti con diritto di riscatto, no? Invece al 30 giugno. Ora, abbiamo visto per esempio la vicenda Icardi, che però fortunatamente, per quanto era così importante, ha bypassato questo problema perché il riscatto era fissato al 31 di maggio ed è stato fatto, anche se in condizioni diverse. In questo caso i prestiti con diritto e i prestiti con obbligo, che erano, diciamo, formulati al 30 giugno, vanno in automatico al 31 agosto?
Beh, lo stabiliremo. È chiaro che quelli in automatico ovviamente sono praticamente dei biennali in estero, comunque sono, sì, dei prestiti dove c'è comunque una prosecuzione contrattuale differente. Invece per gli altri si troveranno ovviamente sospesi fino a quella data. Quindi il Consiglio federale del Lotto ci servirà anche per chiarire questi tecnicismi, ma ripeto, a me preoccupano tanto i calciatori che comunque non hanno oggi continuità contrattuale, sono in scadenza, e quindi il non avere da parte della società un obbligo di contrattazione o comunque non potersi ritesserare fino al primo di settembre gli crea, a mio modo di vedere, un danno ingiusto.
Umberto, anche nella giornata di oggi il presidente Gravina si è espresso con la speranza che nei giorni immediatamente precedenti alla Coppa Italia ci possano essere, diciamo così, dei dati evidentemente epidemici per togliere quel nodo della quarantena che ad oggi rappresenta, insomma, un bel ostacolo qualora dovesse malauguratamente capitare un positivo in Serie A, ma non solo, da superare. Io però vorrei capire anche il parere dei calciatori in questo senso, perché comunque ad oggi il calciatore, ma il singolo cittadino, ha l'obbligo di rimanere in quarantena 14 giorni in caso di positività. Io suppongo che i calciatori abbiano bisogno, più che di Gravina, di sentirselo dire dal comitato tecnico scientifico che va tutto bene e che si può anche non portare avanti questa quarantena.
Io credo che anche Gravina attenda dal comitato tecnico scientifico ovviamente le risultanze. È un auspicio, ma è un auspicio che noi abbiamo intanto come sistema paese, perché vorrebbe dire, insomma, che continuiamo a uscirne fuori bene, che la curva epidemiologica continuerà a migliorare, ed è anche un po' insomma la situazione che io in negativo giudico rispetto alla Lega Pro, perché la Lega Pro si è messa troppo presto sulla difensiva, ha rinunciato troppo presto a finire i campionati col format attuale, e oggi non so se ce ne saranno le condizioni, e quindi non si è data la possibilità, non ha scommesso in positivo come invece stiamo facendo con la Serie A e anche la Serie B ad un certo punto poi si è resa conto dell'importanza di completare sportivamente un campionato. Oggi purtroppo la Lega Pro si rischia di avere un campionato che anche con play-off o play-out, con queste modalità che ho letto, che sono state deliberate dal loro consiglio direttivo, rischia davvero di scaricare sulle società che oggi faranno i play-out o che addirittura dovranno retrocedere direttamente a 11 giornate dalla fine, una situazione che secondo me è stata davvero mal gestita.
Umberto, poi ti lascio alle ultime domande di Giulio Dini. Visto, colgo la tua presenza, l'occasione della tua presenza, anche per chiarire il discorso delle partite del pomeriggio, perché poi alla fine mi sembra che la Lega Calcio, correggetemi se sbaglio, ha fatto 10 partite solamente alle 17.30, sì. Quindi venendo incontro alle vostre esigenze, però sulla vostra presa di posizione sono nate un'infinità di polemiche, ecco, vorrei che si chiosasse, insomma, ecco.
Ma sì, allora il nostro voleva essere, come in realtà è stato, un contributo. Io credo che lo stesso fatto che la Lega oggi sbandiera i 4-20, che ci saranno solo 10 partite, che a Lecce e a Napoli non ce ne saranno nel pomeriggio, vuol dire che il problema oggettivamente c'era. Noi l'abbiamo posto in maniera costruttiva, poi purtroppo adesso siamo anche un po' abituati, no, a essere strumentalizzati, anche un po' di demagogia, insomma fa parte del nostro mondo, ma nessuno ha mai detto che non avremmo giocato, che non saremmo scesi in campo. Non eravamo a quel livello di interlocuzione. Abbiamo chiesto che si facesse una riflessione, mi pare che una riflessione sia stata fatta, quindi lo considero un capitolo chiuso, insomma, non al di là degli eccessi, insomma, che poi l'interlocuzione di questo periodo ha portato.
Giulio?
Ho un altro paio di domande per Umberto, ricollegandomi a quello che diceva poc'anzi a proposito dei calciatori a scadenza. Leggo che sono stati introdotti accordi preliminari nel periodo 1 luglio 31 agosto, che volendo mitigano questo problema. E poi questi 14 mesi di stipendio relativi alla stagione 2019-2020, si dovesse spiegare a chi ci ascolta come potrebbe essere per voi il funzionamento ideale per trattare la stagione e il riconoscimento degli emolumenti ai calciatori, che cosa potresti dire?
Ma io non vorrei essere troppo tecnico, però credo che non occorra essere avvocati, no? Nel capire che è difficile che ci possa essere un ente terzo, quindi una federazione o la FIFA, che modifichi un elemento essenziale del contratto, perché la durata, quando uno pattuisce, specialmente in scadenza di contratto, quando uno pattuisce un compenso per una certa durata, se viene questo elemento essenziale del contratto modificato, c'è bisogno di una contrattazione individuale o comunque norme che non facciano pendere la bilancia da una parte o dall'altra. Quindi è per questo che dicevo che la norma di buonsenso potrebbe dire che le condizioni del contratto mensilmente, l'ordo mensile resta invariato e ci sono altre due mensilità per le quali si lavora. Ripeto, sono ragazzi che anche se, come dicevi tu, ci sarà la possibilità di fare i preliminari da oggi fino al 31 agosto, ma comunque la decorrenza di questi preliminari per i nuovi contratti sarà dal 1 di settembre. Quindi comunque quelle due mensilità contrattuali non verranno mai coperte per chi è in scadenza di contratto da un'altra società. E quindi lo ritengo, insomma, una questione anche di equità. Insomma, adesso è vero che quando si parla di calciatori poi si fa sempre presto a, ripeto, magari a fare ragionamenti, però credo che chiunque di noi, non è un caso che anche le norme sui contratti a termine, anche le ultime ci dicono, addirittura le norme sui contratti a termine, come ben saprai, dicono che c'è un surplus in questi tipi di rinnovi che va addirittura dal 20 al 40%. Ora, chiedere addirittura un surplus, nessuno se l'è neanche mai sognato, ma avere una busta paga identica a quella che si è avuto durante l'anno mi sembra una cosa abbastanza normale.
Giulio?
Grazie Umberto.
Pensavo io avessi un'altra domanda.
Vai Nick, giochiamocele noi due,
sì,
allora. Vai pure,
sì,
poi vado io col
finale. Una domanda velocissima ad Umberto, gliela voglio fare sul fatto proprio di come i calciatori stanno prendendo la possibilità di non fermarsi mai praticamente, perché cioè la stagione a metà settembre ricomincia, quindi non si sa come va a finire, chi ha le coppe finisce a fine agosto, insomma la tua idea?
No, è un'idea. Chiaro che l'eccezionalità della situazione creerà questa situazione molto molto particolare. Io credo che oggi con la professionalità così elevata che hanno gli staff, gli allenatori, i preparatori atletici, sapranno gestirla bene. È chiaro che per certe squadre che non hanno rose costruite per giocare ogni tre giorni e poi riprendere anche subito, anche se poi subito non lo sarà per tutti, ma lo sarà per chi avrà le coppe europee, sperando che poi anche le nostre vadano il più avanti possibile, quindi c'è da augurarsi che facciano ovviamente meno ferie rispetto agli altri. Una parte comunque di squadre che terminerà all'inizio agosto avrà poi ovviamente anche un po' pochettino più di tempo rispetto agli altri, però in questa situazione così eccezionale non ci sono alternative. Sappiamo, chiaro, che il campionato dovrà ripartire il 12 di settembre e le date che si immaginano dal 12 di settembre fino al 21 di maggio, che poi è la data FIFA per consegnare i calciatori alle nazionali, costringono poi a comprimere anche tutta la stagione sportiva successiva, fermo restando che noi abbiamo chiesto che la pausa natalizia non venga toccata, e almeno sotto quel punto di vista i sette giorni a Natale speriamo che possano dare un po' di serenità e anche un po' riescano anche un po' a staccare.
Chiaro. Umberto, nel salutarti ti riporto un attimo in Serie C, perché al netto insomma della situazione emergenziale e di quello che poi accadrà a livello di consiglio federale, si riparte playoff, non playoff, ti voglio chiedere quanta attenzione e preoccupazione c'è anche per il futuro dei calciatori di Serie C, visto che veniamo da un periodo in cui immancabilmente ogni anno c'erano club che si iscrivevano e poi ad un certo punto smettevano di pagare gli stipendi o avevano situazioni per impossibilità di rispettare le fideiussioni, problemi sui pagamenti dei dipendenti, cose che stanno avvenendo anche adesso. Cito l'esempio Catania, cito l'esempio Trapani. Quanto sei preoccupato affinché la Serie C diventi un sistema sostenibile e che quindi poi non vada a ricadere il tutto su anche i stipendi, che sono molto diversi rispetto a quelli dei calciatori di Serie A?
Beh, la preoccupazione c'è, perché in una situazione emergenziale come questa è chiaro che potrebbero anche acuirsi certe situazioni. Mi dispiace molto, perché eravamo arrivati a un punto veramente di equilibrio molto buono, perché tutte le società fino a dicembre avevano pagato, soltanto alla fine in quattro non erano riuscite a pagare la scadenza, cioè una di Serie B e tre di Serie C, ma due di queste di Serie C hanno poi già sanato adesso in corso d'opera. Quindi eravamo riusciti a stabilizzare il sistema, perché le licenze nazionali avevano avuto una progressione insieme con la Lega Pro, ma anche con la Serie B, che davvero aveva creato tutte le fideiussioni. Quest'anno sono buone, non ci saranno problemi se qualche società non ce la farà in sede di escussione. È chiaro che oggi ci troviamo in una fase emergenziale e noi abbiamo una responsabilità molto grande. Dobbiamo purtroppo capire che non possiamo iscrivere tutti, ancora di più oggi, perché la legge 91, l'articolo 12, a noi impone non soltanto di fare una foto all'iscrizione, ma la foto che noi facciamo ad inizio campionato presumibilmente ci deve garantire una continuità aziendale almeno fino al 30 di giugno del 2021. Quindi anche tutte le polemiche che noi anche in questo caso hanno tentato, volevano essere costruttive, ma non sono state accolte, sia sui pagamenti degli stipendi e sia su tutti gli altri indici di iscrizione ai campionati, andavano in questo senso, perché noi abbiamo davvero questo tipo di responsabilità, perché non vorremmo ovviamente, come nessuno in federazione vuole, che venissero falsato anche il futuro campionato.
Umberto, giusto, grazie mille, buon lavoro,
grazie,
e a presto.
Grazie Umberto, a presto.
Grazie
davvero.
Grazie Umberto. Buona serata.
Ciao Umberto. Serata. Ciao, 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 ciao.
Giulio, in 60 secondi lascio a te un po' insomma la sfera di cristallo e proviamo un po' a proiettarci nel futuro. Io comincerei soprattutto dal tema dei contratti. Come va a finire secondo te?
Ma non abbiamo discusso di un aspetto che a me sembrava quasi, come dire, naturale. Abbiamo passato un paio di mesi a sentir parlare di quanto dovessero i calciatori professionisti, a quanto dovessero rinunciare. Abbiamo parlato della sospensione dei pagamenti dei mesi di marzo e di aprile, poi abbiamo visto che eccetto maggio diventano i presupposti per l'iscrizione alle prossime competizioni UEFA, per cui Ma siamo passati da come dire, da una posizione di debito dei calciatori ad una posizione di debito. A me, lo dico forse con un eccesso di ingenuità, ma la soluzione migliore mi sembrava quella di considerare la stagione di 14 mesi e la prossima di 10, con quello che
si faceva pari,
che,
giusto.
Che
si faceva pari,
certo. Sì. Ecco, perché, intanto, il milione della stagione 2019-20 su 14 mesi, visto comunque 2-3 mesi sono stato a casa, che non significa stare bene, perché siamo stati tutti asserragliati nelle nostre abitazioni, però faceva poi pari con i 10 mesi della prossima. Capisco che ci siano dei problemi di bilancio, di accordi, ma anche per gli accordi che ci sono tra i club, per quelli che riguardano i bonus, non solo i riscatti, ma anche i premi che i club devono e riconoscono l'uno all'altro, o comunque che i club devono ai calciatori in considerazione di un certo numero di gol, di presenze, certo. Al 30 giugno devono essere rimodificati, e l'idea che non si possa farlo se non attraverso la contrattazione privata mi lascia veramente, veramente perplesso. Ecco che vado a pensare, come ha detto Umberto, che sia necessaria una sorta di cornice che io come dire, assimilerei a una sorta di accordo collettivo straordinario, dove tutte le parti, tutte insieme, elencano quelli che sono le modifiche che devono intendersi applicate, diciamo, di diritto, ecco, volendo chiudere in maniera giuridica.
Siamo in ritardissimo. Grazie a Giulio Dini, grazie a Nick, grazie a Stefano in regia.
A presto,
ciao.
Ragazzi.
Ciao.